Il radiogiornale.
Tutti sbarcati i passeggeri della cosiddetta crociera da incubo Onduz con un carico di antivirus per ora sotto controllo. L'Unione Europea sanziona le principali organizzazioni israeliane di coloni estremisti e violenti in Cisgiordania. Cardioband, il dispositivo utilizzato per la chirurgia del cuore, forse a causa di gravi carenze e morti sospette, in passato è stato utilizzato anche al cardiocentro Ticino. Per lo sport adesso è ufficiale, battuto in casa dal Ville, il Bellinzona retrocede in prima Lega Promotion. A 90 minuti dal termine, grazie al successo in extremis nello scontro diretto, la Rau invece ha un passo dalla Super League. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla. È dunque stato completato lo sbarco degli ultimi passeggeri che di parte dell'equipaggio della nave Onduz che è ripartita. Lo ha detto la ministra spagnola della Sanità Monica Garcia nel confermare la fine dell'operazione di evacuazione dei 28 occupanti, 6 passeggeri e 22 membri dell'equipaggio trasferiti in aeroporto per i rimpatri. Poco dopo le nostre 20, l'Onduz è salpata verso i Paesi Bassi, paese d'origine. L'infettivologo ticinese, ricordiamo, Cristian Garzoni, sottolinea che la situazione antivirus è completamente diversa dal Covid-19. Il medico rassicura la popolazione. La trasmissione richiede contatti ravvicinati e prolungati. La presa a carico dei passeggeri della Onduz, ha detto, è stata ben programmata. La Svizzera ha partecipato per la prima volta in qualità di membro a una riunione della coalizione internazionale per il ritorno dei bambini ucraini rapiti dalla Russia, tenutasi a Bruxelles nella giornata appena conclusa. In precedenza i nostri rappresentanti hanno solo osservato i lavori della coalizione. Lo sfollamento e la deportazione dei bambini ucraini rimangono una delle conseguenze umanitarie più dolorose e urgenti della guerra russa contro l'Ucraina, e questo lo ha dichiarato l'ambasciatrice Rita Adam, capo della missione elvetica all'Unione Europea. Sempre a Bruxelles, i ministri degli esteri dei 27 si sono accordati per infliggere sanzioni europee contro quelli che hanno definito i coloni violenti in Cisgiordania, ossia cittadini israeliani che occupano illegalmente territori palestinesi, spesso con l'aiuto delle autorità dello Stato ebraico. La mossa dell'Unione Europea è ridotta nella sua portata. Queste sanzioni erano state bloccate per mesi dal veto dell'Ungheria di Viktor Orban, a permetterlo la vittoria di Peter Magyar alle elezioni del 12 aprile. Prevedono dunque il congelamento dei beni nell'Unione Europea e il divieto di ingresso nell'UE. 7 coloni estremisti sono interessati, così come 12 funzionari di Hamas e l'organizzazione stessa. Ginevra, in serata circa un centinaio di persone hanno protestato contro la presenza di Ignazio Cassis alla cena di gala del coordinamento intercomunale contro l'antisemitismo e la diffamazione. Nel suo discorso il consigliere federale ha osservato che gli ebrei sono sempre tra i primi bersagli quando si affrontano questioni complesse. Cassis sionista o Cassis collaborazionista, recitavano alcuni dei cartelli esposti. I viaggi del responsabile degli esteri, soprattutto quelli riguardanti la situazione in Medio Oriente, sono ormai spesso oggetto di proteste. E invece muro contro muro tra Iran e Stati Uniti dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, questo avverte il presidente americano Trump, che minaccia di riavviare la controversa operazione Project Freedom per scortare le navi lungo lo stretto marittimo di Hormuz. Ma una soluzione diplomatica è ancora possibile, aggiunge, intanto è in volo verso la Cina. Nel Regno Unito, Keir Starmer tenta di rimettersi in sella con un discorso programmatico dopo la cocente sconfitta elettorale del suo partito alle elezioni di giovedì scorso. Alle richieste di dimissioni provenienti dalle sue stesse fila, il primo ministro britannico ha risposto così: «Certo che abbiamo fatto degli errori, ma le grandi decisioni politiche sono state giuste», ha detto Starmer. «Se fosse stato per i nostri avversari politici, ora, ad esempio, saremmo impantanati in una guerra contro l'Iran». Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
Difficile immaginare che il discorso abbia convinto gli scettici che da settimane, prima ancora dei risultati disastrosi di giovedì, chiedono le dimissioni di Keir Starmer. Ma il primo ministro britannico ha messo tutto se stesso nel discorso. L'emozione, il mea culpa, gli aneddoti personali di una famiglia della classe lavoratrice che ha conosciuto le difficoltà e un richiamo forte ai suoi valori, quelli di un partito laburista che, ha detto, si distingue dagli avversari politici definiti pericolosi. Ha riconosciuto di aver imparato molto in 2 anni segnati da sfide complesse, ma ha ribadito con forza la sua determinazione a non lasciare il Regno Unito nel caos. Ha ricordato che il suo governo ha saputo ridurre la povertà infantile, la lista d'attesa della sanità, l'immigrazione, ma sa che non basta. Ha promesso un'azione più ambiziosa su economia e difesa ed ha indicato la volontà di rafforzare i rapporti con l'Unione Europea per sostenere crescita, commercio e sicurezza. Tra gli esempi concreti, l'ipotesi di portare l'acciaieria British Steel sotto pieno controllo pubblico, in nome di quello che ha definito il principio di forza attraverso l'equità. Ci sono stati applausi, non sempre scroscianti. I giornalisti gli hanno chiesto se ha pensato di dimissionare. Starmer ha ricordato che il continuo avvicendamento di leader sotto il precedente governo conservatore è costato al paese una fortuna e il partito laburista non infliggerà questo agli elettori. La decisione però non è più soltanto nelle sue mani.
Informazione sulla viabilità quando è la 6:06 per ricordare di prestare attenzione sull'autostrada 6 Thun Berna Tramuri e il raccordo del Wankdorf, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripeto, sulla 6 Thun Berna Tramuri e il raccordo del Wankdorf, un veicolo circola contromano. E noi riprendiamo col giornale per parlarvi delle carceri svizzere che sono quasi al limite. Alla fine di gennaio l'occupazione ha toccato il 97%, mai così elevato da quasi 40 anni a questa parte, mentre si registra il più basso livello di pene detentive brevi. Resta stabile invece il numero delle condanne e la giustizia ricorre sempre più a pene pecuniarie con condizionale. Il contributo è di Anna Valenti.
La pressione sul sistema carcerario svizzero continua a crescere. Erano 7.119 le persone detenute a fine gennaio 2026. Numeri che portano il tasso di occupazione delle carceri svizzere al 97%. Si tratta di un dato record dal 1988, anno d'inizio delle rilevazioni. Oltre il 60% dei detenuti stava scontando una pena, mentre un terzo era in carcerazione preventiva o di sicurezza. Il numero record di detenzioni dipende anche dal calo dei posti disponibili. Oltre 111.900 nel 2025, una manciata di casi in meno rispetto all'anno precedente. Oltre la metà riguarda violazioni della legge sulla circolazione stradale, mentre per i reati previsti dal codice penale i più rappresentati sono i reati contro il patrimonio, il 38%, seguiti dai reati contro l'integrità fisica e da quelli contro l'integrità sessuale. Sul fronte delle sanzioni si conferma una tendenza oramai consolidata. La pena pecuniaria con condizionale è di gran lunga la misura più applicata da parte della giustizia, con quasi 79.000 decisioni nel 2025. Scendono a un nuovo minimo storico le brevi pene detentive senza condizionale, meno di 3.000 casi, il valore più basso dal 2007, anno appunto della riforma che ha spinto i tribunali a scegliere la via della pena pecuniaria come pena sostitutiva, che però, come abbiamo visto, non è riuscita ad alleggerire le carceri.
Anche al cardiocentro di Lugano è stata utilizzata la protesi CardioBand, la stessa usata dal dottor Maisano all'Unispital di Zurigo, a confermarlo l'ente ospedaliero cantonale ticinese, che in una nota precisa che il dispositivo è stato impiantato in 3 pazienti tra il 2016 e il 2017. Non sono state registrate complicazioni negli stessi. Un rapporto dell'Unispital di Zurigo aveva messo in luce un'elevata mortalità nel reparto di cardiochirurgia diretto in passato proprio da Maisano, in causa anche l'uso del CardioBand sviluppato da una società il cui dottore aveva una partecipazione. Le spiegazioni di Stefano De Merzis, direttore sanitario Cardiocentro Ticino.
Erano tre casi che sono stati selezionati per questo tipo di dispositivo, pazienti che non potevano essere trattati in un altro modo. Abbiamo avuto la prima esperienza, poi si aspettava a vedere come evolvono questi pazienti e nel frattempo sono successe le varie cose, come tra l'altro il ritiro del dispositivo dalla ditta per un problema specifico.
Come stanno i tre pazienti a cui è stato impiantato questo dispositivo?
Gli interventi sono andati tutti bene, i pazienti sono stati tutti dimessi, adesso siamo quasi 10 anni dall'impianto, 2 sappiamo che sono deceduti ma per motivi di salute, erano anziani già a questo momento dell'intervento, ma niente a che vedere con l'intervento stesso o soprattutto con il dispositivo.
Ricordiamo una 70 i decessi sospetti, di cui 13 legati a un uso inappropriato di dispositivi medici, in particolar modo, come avevamo detto, del cosiddetto cardioband, casi ora segnalati assieme ad altri 11 alla procura. L'ospedale universitario zurighese non è l'unica clinica ad averlo impiantato. C'è infatti anche l'Inselspital di Berna, qui i casi sono 36. Adesso qualche notizia regionale del tardo pomeriggio, sera, in redazione Gianluca Blefari.
In Ticino, ma non solo, si consolida la richiesta di sostegno per coppie e famiglie in difficoltà. È quanto emerge dal rapporto annuale 2025 dell'Associazione Centro Studi Coppia e Famiglia, che nel corso dell'anno ha seguito 464 casi. Le situazioni affrontate riguardano principalmente separazioni, divorzi e crisi di coppia, con una significativa attenzione anche ai bisogni dei figli. Il servizio di ascolto dei minori ha coinvolto 96 bambini e ragazzi. Tra gli strumenti più richiesti si conferma la mediazione familiare, con 159 nuovi casi, affiancata dalla consulenza individuale e di coppia, 93 casi, e dalla modalità di primo contatto flessibile, ossia la consulenza telefonica. Questa tendenza conferma il fatto che sempre più coppie affrontano la separazione o il divorzio non come la fine della famiglia, bensì come una sua trasformazione, orientandosi verso soluzioni condivise, favorendo nuove forme di equilibrio e corresponsabilità genitoriale. Massimo Suter è stato riconfermato presidente di Gastro Ticino durante l'assemblea dei delegati svoltasi ad Ascona. Rinnovato anche il consiglio di amministrazione, ora composto dal vicepresidente Nunzio Longhitano e dal nuovo membro Giacomo Gilardi, gastro Lago Maggiore e Valli, dal cassiere Flavio Quadranti e da Luca Serra, gastro Mendrisi 8, da Michele Unterneer e dal nuovo eletto Filippo Picardi, gastro Lugano, Andrea Giuliani e dal neoeletto Davide Della Vecchia, gastro Bellinzona Alto Ticino.
Un lunedì anche sportivo e per qualcuno, beh sì, anche amaro. Ci racconta tutto Omar Gargantini.
Sì, e partiamo purtroppo dalla retrocessione che da stasera è matematica per il Bellinzona, retrocesso in Prima Lega Promotion. Granata battuti 4-2 al Comunale d'Alvil nella penultima di campionato e quindi sempre a 6 lunghezze dallo Stade Nyonè, pure sconfitto a domicilio dallo Stade Losanna. Un verdetto peraltro inevitabile quello della Bellinzona, ed ora nella capitale si attende di capire quali siano le intenzioni di Juan Carlos Atruillo, il proprietario colombiano del club, per quantomeno scongiurare lo spettro sempre più incombente di un fallimento che obbligherebbe a ripartire dalla quarta lega. E invece ad un passo dal ritorno in Super League la Rau, che con un gol nei minuti di recupero ha superato 2-1 il Vaduzza, operando anche il sorpasso in vetta alla classifica. Rau 79 punti, Vaduzza 78. In Italia, nel posticipo della terz'ultima giornata, a sorpresa Napoli-Bologna 2-3. Partenopeia sempre secondo in classifica con 70 punti, ma non ancora certi della qualificazione alla prossima Champions League. Nell'hockey ricordiamo infine il prolungamento di 3 contratti, quello di Luca Fazzini con l'Inugano fino al 2032 e quelli di Zaccheo Dotti e Tim Mugli con l'Ambri Piotta.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di martedì, ormai 12 maggio. Stanotte c'è molta instabilità, soprattutto al nord delle Alpi, per quanto riguarda la meteo. Invece al sud il tempo sembra reggere. In giornata invece proprio al sud tornerà il sole, ma per influsso del vento che soffierà. Al nord precipitazioni residue, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime 13-18 al nord, fino a 23 al sud. Un'occhiata all'evoluzione: al sud delle Alpi mercoledì abbastanza soleggiato, giovedì mattinata grigio e forse pioggia, dalle ore centrali schiarite favoniche. Sul Ticino centro-meridionale possibile sviluppo di rovesci o temporali. Venerdì precipitazioni e di neve dai 1400 metri. Sabato graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite. A nord delle Alpi, Vallese, Grigioni, mercoledì poco sole, ma asciutto. In serata possibili rovesci di neve dai 1400 metri. Tutta questa situazione proseguirà almeno fino a sabato compreso. L'informazione alla radio torna in diretta allo Scocar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica notturna delle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Beniamino De Ritis in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.